State ascoltando la web radio della comunità di Sant'Orsola, emittente radiofonica che trasmette in forma digitale il proprio palinsesto attraverso internet sulla rete telematica in tutto il mondo, accessibile con qualsiasi computer in grado di collegarsi alla rete. La radio non trasmette messaggi pubblicitari ed il contenuto dei suoi programmi è di carattere religioso. Trasmettiamo il programma Letture spirituali. Giuseppe Dossetti, da Omelie del Tempo di Natale, Edizioni Paoline. Natale del Signore, 1976, Messa dell'Aurora. Introduzione alla Messa. Raccogliamo un poco le nostre forze per dare onore al Signore Gesù. Siamo stati a Betlemme per compiere un atto ulteriore di adeguazione alla concretezza del mistero. E ora in questa nuova celebrazione, ascoltando l'Evangelo che ci parlerà dell'adorazione dei pastori, dovremo considerare la singolarità delle scelte del Signore e le vie segrete della sua economia. Chi sono i chiamati per primi? A chi per primo è dato il grande annunzio? Dopo quasi 20 secoli noi siamo ancora di fronte al mistero della nascita del Salvatore, ma anche al mistero della dispensazione della sua grazia. Possiamo quindi nuovamente chiederci: perché a questi e non ad altri? Perché a noi e non ad altri tanto meglio disposti e più generosi di noi? E poi, al di là delle disposizioni di ordine morale, qual è la via segreta attraverso la quale il Signore raggiunge i popoli, raggiunge le genti e il suo mistero si fa strada nella storia? Queste considerazioni e queste domande che mi pongo all'inizio di questa celebrazione, anche per scuotermi, per svegliarmi un poco, mi fanno pensare che dobbiamo offrire questa Eucaristia per la nostra vecchia Europa cristiana, di cui dobbiamo sempre di più sentirci investiti, proprio mentre ci sembra che il Signore voglia legarci pian piano sempre più a questa terra e a questa gente. Ogni anno il Natale ce lo ha fatto sentire, come la Pasqua del resto, ma il Natale forse di più. Credo che il Signore voglia coinvolgerci maggiormente in una grande solidarietà col destino delle nostre vecchie cristianità e questa notte voglia fare sentire proprio noi un richiamo molto forte ad adorare le sue strade, le vie della sua economia e ad avere la grande ambizione di cambiarle, di modificarle attraverso la preghiera, come dobbiamo credere che ci sia dato. Se adesso preghiamo con convinzione, con slancio, con forte senso di solidarietà e di unità fra di noi, lasciandoci intimamente coinvolgere dall'operazione misteriosa di Dio in tutti i problemi del nostro paese e degli altri paesi in cui il cristianesimo da tanti secoli è radicato, penso che ci sia data anche la facoltà di fare violenza al Signore e ai Suoi piani. Per paradossale che possa sembrare, questo è vero, dal momento che con l'incarnazione si è compromesso con noi. Ecco dunque il pensiero dominante che ci è suggerito e che considereremo brevemente dopo aver ascoltato l'Evangelo. Questa Eucaristia la impegniamo per intercedere con tutte le nostre forze, perché guardi il nostro paese, guardi la nostra vecchia Europa, consideri il Signore nella sua bontà queste terre che sono state cristiane. Credo che lo siano state autenticamente, per quanto è possibile all'uomo di essere capace di accogliere l'Evangelo. Abbiamo avuto tanti santi, conosciuti e sconosciuti. Adesso rinnoviamo la nostra richiesta di perdono al Signore per aver compromesso nello spazio di tempo intercorso tra un'Eucaristia e l'altra il dono che ci aveva fatto, se non altro con omissioni e con mancanze di amore. Omelia. Siamo abituati ormai tradizionalmente ad alcune caratteristiche della descrizione evangelica della nascita del Signore Gesù. Sono secoli che ci si riflette e ci si prega. In realtà, esse dovrebbero sempre conservare quella freschezza, quella originalità, quel carattere di imprevisto che invece per noi oggi materialmente non possono più avere. Lo possono avere solo a livello dello spirito, perché a questo livello più profondo queste cose si rinnovano sempre. E se noi ascoltiamo veramente la parola e la lasciamo operare in noi, nella celebrazione, assumono una potenza sempre nuova. Però prima di considerare alcune parole del testo evangelico, riprendo l'orazione che abbiamo detto, perché mi pare una delle più profonde. Signore Dio Onnipotente, che ci avvolgi nella nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, fa che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifugge nel nostro spirito. Dunque abbiamo detto, ci avvolgi nella nuova luce del tuo Verbo fatto uomo. L'incarnazione è una luce nuova. Era quello che si diceva stanotte considerando le parole di Isaia. Ma rispetto alle capacità conoscitive dell'uomo, rispetto alla capacità dell'uomo di conoscere se stesso, di mettersi in rapporto con l'ambiente, di conoscere Dio, solo l'incarnazione è veramente una luce nuova. Tutte le dimensioni dell'uomo viste alla luce dell'incarnazione si presentano assolutamente impreviste, diverse, anzi, come sappiamo, normalmente contraddittorie con quelle della luce precedente, cioè della luce della ragione, dell'esperienza umana nella sua storia, della vicenda di ogni uomo e di tutta l'umanità. La nostra professione di fede fondamentale, che si rinnova più volte nella liturgia natalizia, è proprio questa. Parliamo continuamente, anche il prefazio ne parla, di una luce nuova, come rivelazione e quindi totalmente nuova, anche se è vero che dobbiamo riconoscere nella rivelazione veterotestamentaria un inizio, un segno, una profezia. Tuttavia questo non toglie che il salto qualitativo faccia sì che l'incarnazione per sé sia una luce nuova e quindi una rivelazione nuova. Poi abbiamo detto, fa che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifugge nel nostro spirito. Penso che questa colletta sia una delle più profonde, una di quelle che toccano con maggior profondità anche teologica tutta l'antropologia sovrannaturale. Dice che c'è un rifulgere nel mistero del nostro spirito, che ci è dato per l'iniziazione di fede e per l'iniziazione battesimale. È qualcosa che investe, come altre volte abbiamo detto, l'apice dell'anima, ciò che c'è di più radicale al di là delle stesse potenze articolate dell'uomo. Prima ancora dell'articolazione delle sue facoltà, l'uomo, secondo la visione della Bibbia e della rivelazione, ha già una consistenza puntuale più profonda, che non si esprime sempre e non arriva necessariamente a livello esplicito di una consapevolezza in rapporto con le sue facoltà, ma c'è. Questo è il motivo per cui noi riconosciamo ogni uomo già naturalmente, indipendentemente dall'articolazione delle sue facoltà, un mistero e una dignità altissima. Anche nel folle, anche nel mentecatto, anche nel mostro e tanto più nel battezzato. Per il solo fatto che comunque è uomo, anche se deforme, anche se disarticolato, nell'apice del suo essere rifulge il mistero di Dio. Attraverso il battesimo Questa infusione della luce divina si opera in ogni anima, anche in quella che non raggiunge mai o non raggiungerà mai per tutta la sua esistenza una articolazione consapevole delle sue facoltà. Però questo è dono di Dio, puro e assoluto dono, e in un certo senso impercettibile nelle operazioni esterne, credibile soltanto nel mistero e attuato dall'operazione misteriosa del Signore, rivelabile solo nel discernimento dello Spirito. L'uomo pneumatico che giudica tutto, come dice San Paolo, può cogliere questa presenza del mistero di Dio anche nell'anima più chiusa, più ottenebrata, più preclusa ad ogni possibilità di rapporti e di relazioni umane. È solo l'uomo pneumatico che la può cogliere. E di fatto i santi talvolta la coglievano e facevano ancora di più. Talvolta erano dotati di potenza capace di liberare l'apice dell'anima prigioniera e di articolarne le facoltà. Allora noi che siamo posti di fronte alla responsabilità di una consapevolezza esplicita, esercitata nell'organismo delle nostre facoltà personali, e per giunta di fronte alla consapevolezza della fede e del battesimo che abbiamo ricevuto, non possiamo accontentarci che il mistero della fede rifulga nel nostro spirito, ma dobbiamo pervenire al punto in cui esso risplenda nelle nostre opere. Signore Dio Onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto carne, fa che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nel nostro spirito. Questa è tutta la dialettica della vita cristiana. È lo sviluppo continuo in ogni anima e in ogni comunità dell'antropologia sovrannaturale. Orbene, inseriamo nel quadro di questa preghiera il testo evangelico di questa mattina e chiediamoci che cosa è avvenuto per i pastori. L'abbiamo sentito nel brano di Vangelo che abbiamo ascoltato nella messa precedente. I pastori sono stati avvolti da questa improvvisa esplosione di luce celeste. Si può dire che essa è quel rifulgere nel loro spirito del mistero di cui parla l'orazione. Adesso però siamo posti di fronte a un'altra cosa. Quando gli angeli si dipartirono da loro, i pastori si parlavano l'un l'altro e si dicevano a vicenda: andiamo verso Betlemme e vediamo questa parola, fatto che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. E quindi è incominciato subito in loro quello sviluppo per il quale, a partire dalla luce improvvisa che aveva abbagliato e avvolto il loro spirito, dando loro nell'apice dell'anima un'esperienza così immediata del divino, hanno sentito il bisogno di procedere a una conseguente, se non coerente, esplicazione di questa luce nelle loro opere. Il testo sottolinea la loro partecipazione, il loro interessamento, la responsabilità di cui in un certo senso si sentono investiti, perché vi è stato un annunzio che Dio ha fatto loro conoscere. E in fretta se ne vanno. E che cosa fanno? Trovano Maria, Giuseppe e il bambino nella mangiatoia. E vedendolo hanno un'ulteriore conoscenza della parola fatta che era stata loro detta in ordine a questo bambino, e incominciano a comunicarla. Questa è tutta la dinamica che ci dice anche cosa succede di noi in ogni notte di Natale. Accade precisamente che, in proporzione della nostra fede, il mistero diventa di un'attualità assoluta nella nostra anima, nell'apice insondabile, impenetrabile a noi stessi del nostro essere. Ma poi immediatamente questo mistero vuol tirarci fuori da noi stessi e indurci a prendere una consapevolezza progressiva di esso nelle nostre facoltà, nella nostra conoscenza e nelle nostre opere. Accade per noi quello che è accaduto ai pastori. In questa pagina è rappresentata tutta l'umanità. Ogni uomo è rappresentato in tutta la dinamica della sua esistenza cristiana, del suo rapporto con la rivelazione, con l'incarnazione, con la partecipazione intima e profonda al mistero, con l'esplosione del mistero nel più profondo del suo essere e insieme con la traduzione del mistero nella sua vita concreta. Ecco, allora mi pare che questo ci aiuti anche a capire un'altra cosa che è paradossale. Il segno dato è di una esiguità estrema. Infatti, quando i pastori decidono di muoversi, gli angeli non ci sono più. La luce celeste è scomparsa. Vedono solo un uomo e una donna, in apparenza non abbienti, e un bambino crociato male, poverino. Non dobbiamo immaginarci la luce esplosiva che proviene dal bambino nella mangiatoia o sulla paglia, come descrivono i nostri pittori. Niente di tutto questo. Luce non ce n'è più, è già scomparsa con gli angeli. C'è solo un'esperienza piccolissima, poverissima, ridottissima, un segno di un'esiguità estrema da un lato, ma dall'altro c'è questa esperienza antecedente che attribuisce al segno così sottile, così esiguo, tutta la sua potenza. Questi pastori non avevano forse mai visto un bambino? Non si erano mai trovati nella condizione, certo frequentissima, di trovare una puerpera in condizioni molto umili, molto povere, magari senza casa, in una delle tante grotte che allora costituivano l'abitazione più frequente? Ora, questo segno, per sé così sottile, così povero, così insignificante, da che cosa prende rilievo? Prende rilievo dalla luce di prima. Ma ora questa luce non c'è più. C'è stata e non c'è più. Evidentemente i pastori l'avevano accolta e custodita. Non se lo sono lasciata strappare dal cuore, anche se in quel momento non la sperimentano. In quel momento sperimentano solo il segno che era stato loro preannunciato e che è di una esiguità estrema. D'altra parte, questo segno così insignificante è carico di quella luce precedente che ha avvolto la loro anima in un istante e di cui resta un'impronta che non possono e non debbono più cancellare. C'è però una verifica. Vedono il bambino nelle condizioni che erano state loro descritte, ma anche questa è una verifica che parla solo a chi custodisce quella luce, altrimenti non può significare niente. Ecco, questo fa riflettere su ciò che è il mistero della fede. Essa è un dono di questa luce, che per il fatto stesso del battesimo avvolge il fondo più intimo del nostro essere, della nostra personalità, di quella che noi chiamiamo la nostra anima e di cui possiamo avere, in qualche momento, per scintille molto intermittenti, una certa esperienza. Esperienza che va gelosamente custodita, altrimenti quelle scintille si perdono. Non resta altro che il dato materiale. Allora nessun segno è significante, anzi ogni segno rischia di essere interpretabile a rovescio. L'interpretabilità positiva di qualunque segno è infatti solo in rapporto alla luce essenziale della fede, rappresentate in noi da queste scintille intermittenti, da queste esperienze profonde, quasi inesprimibili, e tuttavia impresse nel fondo dell'anima, che sono il segno dello Spirito Santo, l'impronta dello Spirito nella nostra anima. E dopo possiamo solo ricevere e custodire, tentare di rendere queste scintille più continue tra di loro, attraverso atti singoli di fede, attraverso operazioni concrete di obbedienza. Ai pastori è stato detto: andate, e sono andati. Ecco, sono i singoli gesti concreti che, se moltiplicati in un tessuto continuo, saldano l'una all'altra queste scintille di fede e ci danno pure nelle tenebre, anche quando le tenebre si fanno più spesse, una certa continuità dell'esperienza di questa luce che rifulse nell'intimo inafferrabile del nostro spirito. Solo alla luce di questo i segni divengono per noi delle verifiche, altrimenti non sono nulla. Ora questo si collega con l'intenzione che dicevo all'inizio, perché consente di vedere le cose non solo dal punto di vista delle singole persone, ma dal punto di vista delle chiese. Naturalmente, quando parlo di chiesa, ne parlo sempre in senso globale, completo, mai in un senso solo esteriore e, per così dire, strutturale. Presuppongo sempre invece una realtà che trova la sua radice in una operazione dello Spirito. A mio avviso, le nostre chiese, le chiese della vecchia cristianità mediterranea o comunque europea, hanno ricevuto questo sigillo, hanno ricevuto impulsi iniziali di queste scintille nell'intimo delle singole comunità ecclesiali, organicamente costituite sulla base di padri generanti. C'è un'esperienza che si è iscritta non solo nelle singole anime, che l'hanno avuta più direttamente in modo personale, ma in un flusso di vita trasmessa. C'è quindi una memoria delle chiese come c'è una memoria delle persone. Ci può essere e ci deve essere una continuità di carismi, come per la persona anche per le chiese ci può e ci deve essere sempre, malgrado tutte le contaminazioni, gli errori e le deviazioni, la possibilità di riattingere a questa esperienza iniziale, a questa luce che una volta è brillata. Io credo, sto per dire una cosa che è smentita dalla storia, ma non completamente, che le chiese siano immortali, non solo la chiesa, ma anche le chiese. Noi qui a Gerusalemme abbiamo un'esperienza dolorosa di chiese che sembrano pressoché estinte. Non penso solo alle comunità più grosse, ma a quelle esigue. Dove sono, per esempio, i caldei? Eppure ci sono. La chiesa caldea era immensa. A partire da un certo periodo in avanti, tutta la chiesa ad Oriente era caldea. Oggi si potrebbe dire che è estinta. E le chiese dell'Africa settentrionale? Eppure penso che là dove c'è stata esperienza di una luce, questa sia sempre riattingibile. Di fatto poi si vede che talvolta le chiese si nascondono. Hanno dei periodi di eclissi profondissime, gravissime, ma poi rinascono. Ho l'impressione che là dove le chiese sembrano estinte, per esempio le cristianità dell'Africa settentrionale, oppure le chiese sire o le chiese caldee, abbiano lasciato ancora dei germi. Ed è importante che i cristiani si impegnino a prestare una grande attenzione a questi germi. A fortiori penso questo per le nostre chiese d'Europa che non sono certo estinte. Credo che tutto stia nel capire che cosa sia una chiesa e dove debba essere cercata la chiesa, e nel capire anche che cos'è la storia della chiesa, che io ormai penso in una maniera completamente diversa da quella che di fatto viene praticata. Dove vanno rintracciate, dove vanno ritrovate le chiese? Dobbiamo pensare che i pastori di Betlemme siano proprio il primo anello di una catena di evangelizzazione. Anche noi dobbiamo risalire ai primi anelli nelle catene delle nostre chiese, non per trovare dei modelli o delle strutture, ma per incontrare di nuovo, nella memoria profonda, i doni, i carismi, cioè le prime illuminazioni. Per esempio, una riga, una parola degli Atti dei Martiri o una riga di un santo custodiscono una luce che va ritrovata. Quella è la Chiesa. In quella esperienza profonda del mistero che si è tradotta in opere in modi diversi, nelle diverse età, si ritrova la Chiesa. La nostra stessa possibilità di operare il mistero e indipendenza non solo della grazia iniziale del battesimo che ci è stato dato, ma del contatto con la memoria dei doni che sono stati fatti alle chiese e che potenziano enormemente il germe fondamentale del battesimo. Io credo, perché ormai ne ho la certezza sperimentale, che mettere le nostre anime di battezzati a contatto anche solo per un istante, con un'esperienza spirituale autentica che stia a monte nella vita delle nostre chiese, fa esplodere il nostro battesimo in una maniera formidabile, tale che tutti i ragionamenti, tutte le costruzioni, tutti gli aggiornamenti non possono in nessuna maniera realizzare. Il soffio di un santo che passi per un istante nella mia anima risveglia una luce e in quel momento la scopro. Ecco la memoria di queste luci. Perciò è indispensabile il contatto con il pensiero, con la parola dei santi, nelle loro punte più pure, non tanto nelle loro esperienze storico-operative, ma in quella che è la loro esperienza del mistero, l'esperienza di Dio. Una sola cosa che possono dire può decidere del nostro destino. Può far sì che il nostro battesimo, caduto in un letargo, improvvisamente si risvegli con una potenza formidabile e che una chiesa, praticamente ossificata o totalmente scolotizzata, venga invece risvegliata nel contatto con la memoria di questa esperienza profonda, proprio come nei capitoli 36 e 37 di Ezechiele, dove è il soffio dello Spirito che rianima le ossa aride. Allora abbiamo bisogno di pregare per le nostre chiese, perché sia dato loro di ritrovare questi contatti, queste scintille con le quali ritrovano se stesso, il loro carisma iniziale, da riattualizzare poi nelle opere, perché risplenda in esse in modo adeguato. Però non bisogna mai commettere l'errore di pensare che in singole situazioni storiche siano le opere di una determinata generazione quelle che rispecchiano la realtà effettiva del mistero di quella Chiesa. No, è invece l'esperienza di Dio che le generazioni hanno avuto e che possono avere consacrato e trasmesso in parole essenziali che vanno molto al di là delle opere e molto al di là delle realizzazioni e delle incarnazioni storiche, ciò che rispecchia la realtà del mistero di una determinata Chiesa. Quelle parole essenziali sono le sole che vivono eterne fino alla parusia. Sono le sole che consentono di afferrare le cose più esigue e di trasformarla con potenza nella luce del mistero, come è avvenuto per i pastori. Un segno per sé tanto piccolo, sottile, smorto, senza nessuna evidenza di miracolo, diviene invece sorgente di stupore santo, come qui è detto. Sicché non solo i pastori, ma anche quelli che ascoltavano da loro, erano pieni di meraviglia, evidentemente non per la cosa che potevano raccontare. Che cosa potevano raccontare? Abbiamo visto un bambino, un neonato. Erano invece pieni di stupore per la luce con cui avevano visto questo bambino, nella prospettiva cioè della fede che era stata loro comunicata e che riuscivano a trasmettere agli altri nell'autenticità e nella purezza di questa stessa fede. Continuo ad essere persuaso che nelle nostre chiese d'Europa ci siano dei tesori immensi dell'economia di Dio. Questi primi 20 secoli del cristianesimo si sono svolti particolarmente lì e hanno affondato radici così profonde nell'esperienza di tanti santi, di anime che non valuto tanto per le loro virtù e per le loro opere e per i concetti che potevano avere, ma per quello che hanno effettivamente sperimentato di Dio. Le loro stesse fondazioni, che significato hanno, possono tramontare. L'altro giorno il padre Molat ci diceva che ormai ci sono solo due nuove vocazioni tra i gesuiti in tutta la Francia. Però questa non conta granché, anzi non conta niente, perché la cosa che importa è l'esperienza che Sant'Ignazio ha avuto di Dio a Montserrat. Quella resta, anche se la compagnia di Gesù finisce. Questa resta e si trasmette, e a un certo punto risorge, qua e là dove non si sa. perché dove lo Spirito soffia tu non lo sai, da dove venga e dove vada non lo sai, ma l'esperienza di Dio risorge, è quella che conta. Quindi quanta responsabilità abbiamo per la luce di fede che abbiamo ricevuto. Questa responsabilità di custodire questa luce di fede e alimentarla con atti di fede, non pensando semplicemente alla nostra salvezza personale, alla conservazione di questa nostra fede personale in un momento in cui può essere difficile custodirla, facendo invece un gran salto in avanti, custodendo questa scintilla di fede per altri, conosciuti o sconosciuti, che troveremo o non troveremo sul nostro cammino, legati o non legati alle cosucce che facciamo noi e che non contano. Quel che conta è il momento di fede che avremo vissuto nella nostra vita e la capacità di accumulare, di condensare atti di fede, magari piccolissimi, uno dopo l'altro, giorno per giorno, che rendono sempre più attuale l'esperienza del mistero della fede nel cuore e lo trasmettono. A chi? A chi il Signore lo vorrà comunicare, come ha fatto ai pastori. Ha scelto loro senza dare ragioni. Certo, a Betlemme c'era ben altra gente. Le vie di Dio non sono le vostre vie. Noi non possiamo presumere di controllare la canalizzazione della grazia. Quello che importa è che ogni tanto si manifesti, e si manifesta nella successione delle generazioni, e che ci sia qualcuno che veramente incontra con una certa pienezza di fede il suo Dio, il Cristo, e che ci consumi sopra la vita, faccia o non faccia grandi cose, visibili o non visibili. Questo non riduce la Chiesa a qualcosa di impalpabile, né riduce l'esperienza cristiana a qualche cosa di vagamente spiritualistico, perché poi si incarna, ma in modi diversi da quelli che noi pensiamo. Quando pensiamo all'incarnazione, vogliamo sempre pensare a qualcosa di molto corposo. Invece l'incarnazione è realissima, anche se appare come una realtà molto esigua. Il Dio che noi adoriamo quest'oggi è un Dio che si incarna in un piccolo infante di una famiglia spostata, destinato a non concludere niente umanamente e ad essere crocifisso. Però è incarnazione reale, è talmente reale che il segno della realtà dell'incarnazione non sta nello sviluppo, ma al contrario sta nella morte. Incarnato al massimo grado è colui che accetta di morire. Quello è l'incarnato al massimo grado. E Gesù è l'uomo più incarnato che ci sia, non per ragione di sviluppo di elementi e di valori umani, ma perché ha accettato al massimo grado di morire per gli altri di una morte atroce. Proprio perché ha sperimentato il grado massimo di morte e di annientamento, in lui si realizza il grado massimo di incarnazione. Il Verbo si è fatto carne. Si è fatto carne fino alla morte. Questo è il modo massimo di essere incarnato. Chi invece cerca di vivere in un'espansione di vita, anche se incarnato, si sottrae al grado massimo dell'incarnazione. Quindi in questa realtà piccolissima, così esigua, che sembra proprio non significare niente e non dare nessuna verifica agli uomini che la considerano e che la guardano, c'è invece un grado massimo di presenza di Dio e un grado massimo di incarnazione nell'uomo. Per noi è la stessa via. Il mistero che è nell'apice del nostro essere per virtù del nostro battesimo e che ci predestina all'immersione nella morte per poter partecipare della risurrezione si realizza massimamente nelle nostre opere, quanto più noi sappiamo consentire a che questa incarnazione si sviluppi in noi fino alla morte. Più noi consentiamo questo, più ci incarniamo e consentiamo a Dio attraverso di noi di incarnarsi. Abbiamo trasmesso il programma Letture Spirituali.